la condanna di morte. Uscita dalla pagoda, Ada, ancora commossa, col volto ancor bagnato di lacrime, ma gli occhi sfavillanti di fierezza, era entrata in un piccolo salotto coperto da stuoie dipinte e decorato da mostruose divinità, poco dissimili da quelle già descritte. Il serpente dalla testa di donna, la statua di bronzo dal volto orribile e la vasca di marmo bianco col pesciolino rosso non mancavano. Un uomo era già entrato e passeggiava avanti e indietro con visibile impazienza. Era un indiano di alta statura, magro come un bastone, col volto energico, lo sguardo lampeggiante e feroce, e il mento coperto da una piccola barba, nera e arruffata. Portava, avvolto attorno al corpo, un ricco dote, specie di mantello di seta gialla, trapunto in oro con in mezzo il misterioso emblema. Le braccia, che aveva nude, erano coperte di cicatrici bianche e da bizzarri segni, che un indiano stesso si sarebbe rotto il capo senza decifrarli. Nello scorgere Ada, quest'uomo s'era fermato di botto, fissando su di lei uno sguardo che aveva dei bagliori strani, e le sue labbra s'atteggiarono a un riso, anzi a un sogghigno che incuteva spavento. «Salve alla Vergine della Pagoda», disse, inginocchiandosi dinanzi alla giovanetta. «Salve al gran capo prediletto della divinità», rispose Ada con voce tremante. Entrambi tacquero, guardandosi fissamente. Pareva che cercassero reciprocamente di leggersi il pensiero che attraversava la loro mente. «Vergine della pagoda sacra», disse dopo qualche tempo l'indiano, «tu corri un gran pericolo». Ada fremette. L'accento dell'indiano era cupo e minaccioso. «Dove sei stata questa notte? Mi hanno detto che sei entrata nella pagoda».
«È vero, tu mi avevi inviato dei profumi e io li ho versati ai piedi della tua divinità».
«Dici la nostra?»
«Sì, la nostra», disse la ragazza coi denti stretti.
«Cosa hai veduto nella pagoda?»
«Nulla».
«Vergine della pagoda, tu corri un gran pericolo», ripeté l'indiano con voce ancor più cupa. «Io ho scoperto tutto».
Ada aveva fatto un balzo indietro, gettando un urlo d'orrore.
«Sì», proseguì l'indiano con rabbia concentrata, «ho scoperto tutto. Il tuo cuore, condannato a non battere mai su questa terra, ha palpitato d'amore per un uomo che tu avevi visto nella giungla nera. Quest'uomo è sbarcato la notte scorsa sui nostri domini e, dopo aver alzato la mano su di noi, aver commesso un orrendo delitto, è scomparso. Ma io l'ho ritrovato. Quest'uomo è entrato nella pagoda».
«Tu menti, menti!» esclamò la sventurata ragazza.
«Vergine della pagoda, amando quell'uomo hai mancato ai tuoi doveri. Buon per te che quell'uomo non ha osato alzare le sue mani su di te».
«Tu menti, tu menti!» ripeté la ragazza, smarrita.
«Ma quell'uomo non uscirà vivo di qui», ripigliò l'indiano con gioia feroce. «Folle! Voleva sfidare noi, potenti, noi che facciamo tremare l'Inghilterra. Il serpente è entrato nella tana del leone e il leone lo sbranerà».
«Non farlo»,
L'indiano si mise a sogghignare.
«Chi è che s'oppone ai voleri della nostra divinità?»
«Io!»
«Tu?»
«Sì, io, miserabile! Guarda!» Ada, con un movimento rapido, aveva gettato a terra il sari. S'era armata d'un pugnale dalla lama serpeggiante, tinta d'un sottile veleno, e se l'era puntato alla gola. L'indiano, da abbronzato che era, divenne nerastro.
«Cosa vuoi fare?»
chiese sgomentato. «Su Iodana!» disse la ragazza con un tono di voce da non lasciare dubbio. «Se tu tocchi un sol capello a quell'uomo, ti giuro che la tua dea perderà la sua vergine!»
«Getta quel pugnale!»
«Su Iodana! Giura sulla tua dea che Tremal Naik uscirà vivo di qui!»
«È impossibile! Quell'uomo è condannato! Il suo sangue è già destinato alla dea!»
«Giuralo!» disse Ada con accento minaccioso. Su Iodana si raccolse su se stesso, come per slanciarsi verso di lei, ma la paura di giungere troppo tardi l'arrestò.
«Senti, vergine della pagoda!» disse, ostentando calma. «Quell'uomo sarà salvo, ma tu devi giurare che non l'amerai mai!»
Ada mandò un gemito straziante e si torse disperatamente le mani. «Tu mi uccidi!» esclamò singhiozzando.
«Sei l'eletta della nostra dea!»
«Perché, mostruose creature, troncare così presto una felicità appena nata? Perché spegnere così presto il raggio di sole che inondava questo povero cuore, chiuso a ogni gioia? No, non è possibile che io distrugga questa passione, che ormai è troppo grande!»
«Giuralo, e quell'uomo è salvo!»
«Dunque tu sei inesorabile! Dunque non c'è più alcuna speranza! Ma io rinnego la tua spaventosa dea, che mi fa orrore, che ho maledetto sin dal primo giorno che il destino mi ha gettato fra le vostre braccia!»
«Siamo inesorabili!» incalzò l'indiano.
«Ma tu allora non hai mai amato nessuno!» chiese lei piangendo di rabbia. «Non sai dunque che cosa sia una passione distrutta?»
«Non so cosa sia l'amore!»
disse inflessibile l'indiano.
«Giura, vergine della pagoda, o io spengo quell'uomo!»
«Ah, maledetti,
giura!»
«Ebbene!» esclamò l'infelice con voce spenta. «Io giuro che non amerò più quell'uomo!» E mise un urlo disperato, straziante. Si portò le mani al cuore e cadde priva di sensi sulle stuoie. L'indiano ruppe in uno scroscio di risa.
«Tu hai giurato che non l'amerai!» disse con gioia satanica, raccogliendo il pugnale che la giovane aveva lasciato cadere. «Ma io non ho giurato che quell'uomo uscirà vivo di qui! Sorridi, grande divinità, e gioisci! Questa notte ti offriremo una nuova vittima!»
Portò alle labbra uno zufolo d'oro e cavò un fischio acuto. Un indiano, col laccio stretto attorno ai fianchi e il pugnale in mano, entrò, inginocchiandosi dinanzi a Suyodana.
«Figlio delle sacre acque del Gange, eccomi!» disse.
«Karna!» disse Suyodana. «Porta via la vergine della pagoda e veglia su di lei!»
«Conta su di me, figlio delle sacre acque del Gange!»
«Quella vergine forse tenterà di suicidarsi, ma tu glielo impedirai, perché la nostra divinità per ora non ha che lei. Se muore, morirai pure tu!»
«Lo impedirò!»
«Poi radunerai una cinquantina dei più fanatici
e li disporrà intorno alla pagoda.
L'uomo non deve sfuggirci.
C'è un uomo nella pagoda?
Sì, Tremal Naik, il cacciatore di serpenti della giungla nera. Va e ritorna qui a mezzanotte.
L'indiano afferrò la povera Ada fra le braccia e uscì. Su Yodana, o meglio, il figlio delle sacre acque del Gange, aspettò che ogni rumore di passi fosse cessato. Poi si inginocchiò davanti alla vaschetta di marmo, nella quale guizzava il pesciolino dorato.
«Padre mio!»
disse. Il pesciolino, che nuotava in fondo al bacino, a quella voce venne a galla.
«Padre mio!»
proseguì l'indiano.
«Un uomo, un miserabile, ha alzato gli occhi sulla vergine della pagoda. Quest'uomo è in mano nostra. Vuoi che viva o che muoia?»
Il pesciolino si sprofondò, nuotando con vivacità. Su Yodana si alzò di scatto. Un sinistro lampo balenò nei suoi sguardi.
«La dea l'ha condannato»,
disse con voce cupa.
«Quell'uomo morirà!»
Tremal Naik, rimasto solo, s'era lasciato cadere ai piedi della statua, comprimendosi fortemente il cuore che gli batteva furiosamente, come se volesse uscirgli dal petto. Mai un'emozione simile aveva scosso le sue fibre. Mai aveva provato tanta gioia nella sua vita solitaria e selvaggia fra le canne e le tigri. «Bella, bella!» esclamava, senza pensare che si trovava nella pagoda maledetta e che forse 100 orecchi l'ascoltavano. «Oh, sarai mia sposa, sì, meraviglioso fiore della giungla! Dovessi mettere a ferro e fuoco quest'isola! Dovessi far guerra da solo ai mostri che ti hanno condannato! Uscirò da qui, ritroverò i miei compagni coraggiosi e allora ti rapirò, ti salverò! Tu hai detto che loro sono forti, sono terribili, ma io sarò più forte e più terribile, e farò loro scontare a caro prezzo queste lacrime che tu, infelice, hai sparso davanti a me. L'amore mi darà la forza di compiere questa impresa.» Si era alzato e si era messo a passeggiare agitatissimo, coi pugni serrati e i lineamenti sconvolti da una rabbia concentrata. «Povera Ada», riprese con profonda tenerezza, «quale destino pesa su di te? Perché non puoi amarmi? La morte troncherà la tua vita, hai detto, il giorno che tu dovessi diventare mia sposa. Ma io l'arresterò questa morte. Io la infrangerò con le mie proprie mani. Ah, scoprirò questo terribile mistero. E quel giorno tremino gli sciagurati che ti hanno condannata.» A un tratto si fermò. Udendo le note acute del Ramsinga.
«Maledetto strumento!» esclamò.
«Suona sempre!» Rabbrividì al pensiero che gli attraversava il cervello. «Questa tromba annuncia una sventura», mormorò. «Che m'abbiano scoperto, o che abbiano ucciso Kammamuri!» Trattenne il respiro, tendendo gli orecchi. Il suo fine udito raccolse un brusio di voci, che sembravano venire dal di fuori. «Cosa vuol dire tutto questo? Fuori c'è della gente, che siano gli indiani,
gli abitanti di questi luoghi così tetri? Si guardò intorno con terrore superstizioso, ma era completamente solo. Guardò l'apertura della pagoda, ma era del tutto libera. «Qualche cosa sta per succedere, lo sento», disse a voce bassa. «Ma mostrerò chi è Tremalnaik quando si batte». Esaminò le cariche della pistola e della carabina, temendo forse che una mano misteriosa le avesse levate. Esaminò persino la lama del suo fedele pugnale, tinto più di 100 volte nel sangue dei serpenti e delle tigri, e s'accoccolò dietro alla mostruosa statua, rimpicciolendosi più che gli era possibile. La giornata passò con una lentezza spaventosa per l'indiano, condannato a una immobilità quasi assoluta e a un digiuno forzato. Le ombre della notte, a poco, invasero i più oscuri recessi della pagoda. Poi s'alzarono gradatamente verso la cupola. Alle 9 l'oscurità era così profonda da non vederci a un passo di distanza, quantunque la luna brillasse in cielo, riflettendosi sulla grande palla di bronzo dorato e sul serpente dalla testa di donna. Il Ramsinga non aveva più fatto udire le sue funebri note e il brusia era da un bel pezzo cessato. Un silenzio misterioso regnava dappertutto. Tremalnaik, tuttavia, non osava muoversi. Il solo movimento che facesse era quello di appoggiare l'orecchio sulle fredde pietre della pagoda e di ascoltare con profonda attenzione. Una voce segreta gli diceva di vegliare e di diffidare, e ben presto si accorse che quella voce non mentiva, perché verso le 11, quando le tenebre erano più fitte, un rumore strano, non ancor definibile, giunse fino a lui. Pareva che qualche cosa scendesse dall'alto, seguendo la corda che sosteneva la lampada. Tremalnaik, per quanto aguzzasse gli occhi, non fu però capace di distinguere ciò che fosse. Per ogni precauzione impugnò le pistole e silenziosamente s'alzò, mettendosi in ginocchio. «Chi può essere mai?» si domandò. «Adano, perché mezzanotte è ancora lontana. Che siano quegli uomini terribili!» Una vampa d'ira gli salì in volto. «Sfortuna a chi entra qui dentro!» Un tintinnio metallico risuonò fra le tenebre. Era la lampada che si agitava, scossa senza dubbio da quello che scendeva dall'alto. Tremalnaik non si trattenne più. «Chi è là?» gridò. Nessuno rispose alla domanda, anzi, il tintinnio cessò. «Che mi sia ingannato?» si domandò. Si alzò e guardò in aria. Lassù sulla cupola la luna continuava a riflettersi sulla palla dorata e si scorgeva una parte della fune vegetale che sosteneva la lampada, ma nessun essere umano v'era appeso. «È strano», disse Tremalnaik, diventato inquieto. Tornò a rannicchiarsi, continuando a guardarsi d'intorno. Passarono altri 20 minuti. Poi la lampada tornò a tintinnare. «Chi è là?» ripeté con voce stridula. «Se c'è qualcuno si faccia avanti, che Tremalnaik lo aspetta!» Nuovo silenzio. Allora s'aggrappò ai piedi della gigantesca statua, salì sulle braccia, si elevò fino a posare i piedi sulla testa e afferrò la lampada, scuotendola furiosamente. Uno scroscio di risa risuonò nella pagoda. «Ah!» esclamò Tremalnaik. che si sentiva invadere dalla rabbia. «C'è qualcuno che ride lassù! Aspetta!» Radunò le sue straordinarie forze. Poi, con una strappata irresistibile, spezzò la fune. La lampada rovinò al suolo con un fracasso indescrivibile che gli echi del tempio più volte ripeterono. Un secondo scroscio di risa risuonò. Tremal Naik si precipitò giù dalla statua, nascondendosi dietro. Era tempo. Una porta s'aprì e un indiano, alto e magro, riccamente vestito, con un pugnale in una mano e una torcia resinosa nell'altra, apparve. Quell'uomo era il truce Suyodhana. Una gioia infernale irradiava il suo volto bronzeo e nei suoi occhi balenava un lampo sinistro. Si arrestò un momento a contemplare la mostruosa divinità, dietro la quale stava Tremal Naik col coltello fra i denti e le pistole in pugno. Poi fece alcuni passi avanti. Dietro a lui avanzarono 24 indiani, mettendosi 12 a destra e 12 a sinistra. Erano tutti armati di pugnale e del cordone di seta con la palla di piombo.
«Figli miei!»
disse Suyodhana con un accento da far fremere.
«È mezzanotte!»
Gli indiani sciolsero le corde, impugnarono i coltelli e piantarono le torce in alcuni buchi fatti nelle pietre. «Siamo pronti alla vendetta!» risposero in coro.
«Un peccatore!» proseguì Suyodhana. «Ha profanato la pagoda della nostra dea! Cosa merita quest'uomo?»
«La morte!»
risposero gli indiani.
«Un peccatore ha osato parlare d'amore alla vergine della pagoda! Cosa merita quest'uomo?»
«La morte!»
ripeterono gli indiani.
«Tremal Naik!»
gridò Suyodhana con terribile accento.
«Mostrati!»
Uno scroscio di risa gli rispose. Poi il cacciatore di serpenti, che aveva sentito tutto, apparve, slanciandosi con un solo salto davanti alla mostruosa divinità. Non era più lo stesso uomo. Pareva una vera tigre sbucata dalla giungla. Un feroce sorriso sfiorava le sue labbra. La sua faccia era truce, alterata da una collera furiosa, e gli occhi mandavano lampi sinistri. Il selvaggio figlio della giungla si era risvegliato, pronto a ruggire e a mordere.
«Ha! Ha!» esclamò ridendo. «Siete voi che volete uccidere Tremal Naik? Si vede che non conoscete ancora il cacciatore di serpenti. Guardate, assassini, quanto vi disprezzo!»
Alzò in aria le due pistole e le scaricò, gettando lontano da sé le armi. Scaricò poi la carabina e l'impugnò per la canna, per servirsene come una mazza. «Ora», disse, «chi si sente tanto coraggioso da assalire Tremal Naik si faccia avanti. Mi batto per la donna che voi maledetti avete condannato». Fece un salto indietro e si mise sulla difensiva, urlando il suo grido di guerra.
«Avanti, avanti», tuonò, «mi batto per la vergine della pagoda».
Un indiano, senza dubbio il più fanatico, gli si avventò contro, facendo fischiare in aria il laccio. Sia che avesse preso troppo slancio o che scivolasse, venne a cadere quasi ai piedi di Tremal Naik. La terribile mazza s'alzò e discese con rapidità fulminea, percotendo il cranio dell'indiano.
La morte fu istantanea.
«Avanti, avanti!»
ripeté Tremalneik. «Mi batto per la mia Ada!» I 23 indiani si scagliarono come un solo uomo sul cacciatore di serpenti, che roteava come un matto la carabina. Un altro indiano cadde, ma la carabina non resse a quel secondo colpo e si spezzò nelle mani di colui che l'adoperava.
«A morte! A morte!»
vociarono gli indiani, spumanti d'ira. Un laccio piombò su Tremalneik, stringendogli il collo, ma lui lo strappò di mano allo strangolatore. Poi impugnò il coltello e si avventò contro la statua di bronzo, salendole sulla testa.
«Largo, largo!» gridò,
girando intorno sguardi feroci. Si raccolse su se stesso come una tigre e, saltando sopra le teste degli indiani, cercò di dirigersi verso la porta, ma gli mancò il tempo. Due corde gli strinsero le braccia, percuotendolo dolorosamente con le palle di piombo, e lo atterrarono. Gettò un urlo terribile. Gli indiani in un baleno gli furono sopra come una torma di cani attorno al cinghiale, e malgrado la sua forte resistenza venne solidamente legato e ridotto all'impotenza.
«Aiuto, aiuto!»
rantolò.
«A morte, a morte!»
gridarono gli indiani. Con uno sforzo terribile spezzò due corde, ma fu tutto quello che poté fare. Nuovi lacci lo strinsero, e così fortemente che le carni divennero nere. Su Iodana, che aveva assistito impassibile a quella disperata lotta di un uomo solo contro 22, gli si avvicinò e lo contemplò per alcuni istanti con gioia satanica. Tremalneik, non potendo fare nulla, gli sputò contro.
«Empio!»
esclamò il figlio delle sacre acque del Gange. Afferrò con mano solida il suo pugnale e l'alzò sul prigioniero che lo guardava sdegnosamente.
«Figli miei!» disse l'indiano. «Quale pena merita quest'uomo?»
«La morte!»
risposero gli indiani.
«E la morte sia!»
Tremalneik emise un ultimo grido.
«Ada! Povera Ada!»
La lama del vendicatore che gli penetrava nel petto gli spense la voce. Sbarrò gli occhi, li chiuse. Uno spasimo violento agitò le sue membra e si irrigidì. Un rivo di sangue caldo scorreva per le sue vesti, disperdendosi per le pietre.
«Cali!»
disse su Iodana, volgendosi verso la statua di bronzo.
«Scrivi sul tuo nero libro il nome di questa nuova vittima!»
Ad un cenno due indiani sollevarono l'infelice Tremalneik.
«Gettatelo nella giungla, in pasto alle tigri!»
concluse il terribile uomo.
«Così muoiono gli empi!»